alle 13.46, Radio Onda Rossa 87.9, buongiorno da Tabula Rasa. Avevo ceduto volentieri un pezzo di trasmissione, ma tanto andremo a recuperare. Onda Rossa funziona così, essere una radio libera vuol dire soprattutto questo, essere liberi anche di andare in ora con orari sfalsati. Trasmissione di Tabula Rasa oggi densa di ospiti, perché avremo velocemente, andremo a parlare con una delle creatrici della rivista a fumetti autoprodotta che si chiama Crisma, arrivata al secondo numero. Poi avremo Roberto Grossi con Il Grande Prato, avremo Rita Petruccioli che insieme a Giovanni Masi ha curato questo fumetto che si chiama Frantumi. Poi andremo a parlare della rassegna che si terrà la settimana prossima, dedicata a fumetto e illustrazione al femminile, dalla libreria Tuba del Pigneto. Andremo proprio a parlare con loro, che ci così racconteranno quello che succederà appunto la settimana prossima all'interno del festival, e poi un collegamento da Palermo con l'alto redattore qui di Tabula Rasa. Nel frattempo ci fermiamo un attimo e poi cominceremo il valzer delle presentazioni e interviste.
Take your time, take your time, take your time. No need to hurry. Take it easy, take it easy, take it easy. No need to hurry. No slipping, no sliding, no bumping, no boring. I want to ride into town. If you fall from the race, it's no disgrace. Just pick yourself from off the ground. Take your time, take your time, take your time. No need to hurry, no, no, no. Take it easy, take it easy, take it easy, take it easy. No need to hurry. For the road is rough, and don't you ever get stuck. Take your time, take it easy, take your time. No need to hurry.
Qui sull'87.9 va a sfumare Take It Easy, abbiamo la nostra prima ospite che vado a presentarmi. Abbiamo Gemma Vinciarelli, che è una delle creatrici appunto di Crisma, non soltanto perché partecipa attraverso le sue storie disegnate, ma anche perché lei ha dato vita a questo progetto. Ciao, buongiorno.
Ciao Fabrizio, buongiorno.
Ci senti?
Buongiorno a tutti.
Eccoci. Allora, Allora, innanzitutto, che cos'è Crisma? Noi l'ho detto prima, una rivista a fumetti autoprodotta, sembrerebbe un po' esaustivo, è, come dice anche la quarta di copertina, una raccolta annuale di storie a fumetti, appunto a cura del collettivo Lab A4, collettivo che appunto attraversato da autrici e autori, alcuni conosciuti, alcuni un po' meno, che però appunto da 2 anni hanno dato vita a 2 numeri di questa, appunto, di questa rivista, che continua attraverso l'autoproduzione a spingersi sui fumetti. Autoproduzione, ricordiamo, in collaborazione con il centro sociale La Torre.
Esattamente. Sì, come hai detto te, più che una rivista è una raccolta annuale di storie e fumetti, ed è autoprodotta dal collettivo Lab A4, dove lavoro insieme ad Emma Verdet, Chiara Nazieri e Alessandro Martoz Martorelli. E questa è una collaborazione, nasce da una collaborazione con il centro sociale La Torre, che ben conosci, che ha dato il suo sostegno concreto per la realizzazione di Crisma, coprendo tutte le spese di stampa e tutti i costi, e appunto per i festival, poi per i banchetti, gli stand che durante l'anno abbiamo a cui abbiamo partecipato proprio con questa raccolta, ed inoltre abbiamo anche pagato gli autori che hanno partecipato appunto a Crisma, cosa da non sottovalutare, perché non è, diciamo, ecco, non avviene spesso nel campo delle autoproduzioni,
soprattutto nel fumetto, immagino, no?
Esattamente, sì.
Il fumetto barra illustrazione, noi magari spesso usiamo la parola fumetto, ma
aspetta, però, perché ti sento poco bene.
No, dicevo fumetto barra illustrazioni, perché spesso magari nella parola fumetto racchiudiamo un po' tutto, però mi sembra proprio nel campo grafico spesso e volentieri essere pagati non è così semplice. Mettiamola così.
Non devi sempre andare a chiedere.
Infatti. Vabbè, che ormai essere pagati per lavorare sta diventando un po' un privilegio, ma questo è un altro discorso. Da dove nasce questo bisogno quindi di autoprodurre?
Beh, da dove nasce? Nasce un po' dalla voglia di fare quel che si vuole senza andare a chiedere a nessuno, e quindi nasce dalla voglia di esprimersi innanzitutto. Poi anche per noi è anche un modo questo di provare, di metterci appunto alla prova. Questa è la prima raccolta fumetti che facciamo con il collettivo, perché prima di Crisma ci siamo occupati soprattutto di illustrazione, quindi raccolte di illustrazione, fondamentalmente da questo, la voglia di creare uno spazio nostro, appunto di creare. Siamo partiti da Roma, e infatti il primo numero nel primo numero abbiamo coinvolto autori tutti romani o comunque che lavorano qui a Roma, e quindi cercando un po' di coprire quel vuoto, no, che nell'editoria appunto spesso c'è riguardo al fumetto. Questo innanzitutto.
Allora, il fumetto che quest'anno il legame appunto tra le varie storie è quello della città.
Sì.
Raccontaci, sì, un po', descrivici appunto, perché poi ricordiamo che si sono alternati alle matite, se non sbaglio, 12 o 10 autori o autrici, cioè Massimiliano Di Lauro, Emma Verdè, David Bart Salvemini, Lorena Canottieri, Chiara Lanzieri, Serena Schinaia, Martoz, appunto Gemma Vinciarelli, con cui stiamo al telefono, Tuono Pettinato, Martin Lopez Lam, Nicoletta Baldari e Luigi Ricca, così l'ho detti tutti.
12
appunto, 12, quindi 12 storie che a differenza dell'anno scorso sono un po' più lunghe.
11 storie, perché poi ci sono appunto 12 autori, 11 fumettisti e un illustratore, in questo caso è Massimiliano Di Lauro, che a cui è affidata l'illustrazione di apertura di ogni storia, quindi fa un po' da legame tra le storie, mentre la copertina è del fumettista Martin Lopez Lam. E come dicevi te, l'anno scorso il tema portante è stato il cibo d'asporto, mentre quest'anno più che tema, direi un po' un sottotitolo del secondo numero, è Rioni e Borotalco. E perciò tutte le storie si svolgono nell'ambiente della città, e Rioni e Borotalco, sì, ce lo siamo inventati, sta a significare la polverina, la polvere che si posa sulle realtà, sulla città, su rioni, rendendoli un po' tutti uguali e tutti piatti, tutti appiattiti. E, diciamo, questo è un po' lo spunto che abbiamo suggerito agli autori. Poi alla fine ogni autore, insomma, è stato libero di interpretare a modo suo, ecco, il rione Borotalco.
Ora voi inizierete tutta una serie di, anzi avete già iniziato a dire il vero da un paio di mesi, perché Crisma è possibile trovarla in alcune librerie anche qui a Roma ad esempio, però fondamentalmente ora andrete, anzi come dicevo avete appena cominciato il tour dei vari festival a cui parteciperete, dove porterete appunto la rivista. Ricordiamo, l'anno scorso 500 copie di tiratura andate tutte vendute, quest'anno avete alzato un po' a 700 e il riscontro come sta andando già da adesso, dalle prime fiere, rassegne?
Per adesso sta andando abbastanza bene, e appunto c'è molto interesse, un po' come l'anno scorso. Abbiamo già fatto alcuni festival, tra cui Macerata, Ratatà e Napoli. Oggi per esempio siamo in trasferta a Livorno, ci sarà Martoz che presenterà la rivista al Combat, che è un festival di sul fumetto, di denuncia in realtà. Settimana prossima invece sarà una settimana abbastanza impegnativa, saremo al Band Fan dal 14 al 16 giugno, che è questo festival che si svolge qui al Pigneto, all'isola.
Sì, ne andremo a parlare anche con loro più oggi, sempre oggi, più avanti nella trasmissione. Sì, mi sembra anche giusto presentarlo.
E quindi appunto mercoledì ci sarà l'inaugurazione di una mostra che faremo allo studio Coco, è una mostra con alcune autrici presenti in Crisma 2, la mostra si intitolerà Rioni e Segni, e poi venerdì faremo la presentazione proprio a Tuba.
Te lo chiediamo perché appunto passando l'altra volta, quando era due settimane fa, ad ARF, dove è uno dei pochi festival del fumetto in cui c'è una bella parte dedicata alle autoproduzioni, perché invece io lo ammetto anche un po' da ignorante, non pensavo che le autoproduzioni dietro al fumetto fossero ancora così forti e vive.
Sì.
Quindi,
no,
ma
infatti...
Vai, scusami.
No, ha ragione, l'impressione, cioè più che un'impressione è proprio la realtà, che, per esempio anche parlando dell'ARF, ora non perché eravamo lì, però la parte delle autoproduzioni era veramente la parte più interessante del festival, dove c'è di tutto di più e cose interessantissime, per esempio rispetto a poi insomma agli editori dentro, e quindi oramai non c'è alcuna differenza a livello di qualità,
no? Anche perché magari... Anche perché spesso appunto una cosa che mi piace, che gli stessi autori che escono con che vengono pubblicati anche da etichette come Coconino o Rizzoli, etichetto Labao, allo stesso tempo però attraversano con facilità e anche con gusto proprio le autoproduzioni. Martoz,
sì,
che partecipa a Crisma, eppure è un altro di quegli autori abbastanza fertile, soprattutto in quest'ultimo periodo, in cui esce un po' con diverse case editrici tranquillamente, quindi riesce a stare dentro e fuori appunto le case editrici con facilità. Così fate in tanti.
Sì, e Lorena Canottiere per esempio, che è appena uscita con Verdad, con la Coconino, Tuono Pettinato, insomma sono tutti autori ormai già noti, che però poi si cimentano anche nell'autoproduzione, appunto una cosa non deve escludere l'altra, questo sta a significare proprio della qualità dei progetti, delle cose, secondo me.
Senti, in conclusione, mi dici una cosa che ti è piaciuta particolarmente, che hai letto ultimamente?
Una cosa che ho letto...
Questa è una domanda che facciamo...
Guarda, è stato un fumetto che ho letto questi giorni di Tota, su Baudelaire. Baudelaire, ho letto,
sì.
Questa è l'ultima cosa, mi è molto piaciuta.
Un librettino.
Anzi, infatti me la rilego subito.
un libretto molto, molto carino. Allora niente, rinnoviamo l'appuntamento. Voi sarete da Tuba all'interno di Bande Fam per la presentazione della rivista della raccolta a fumetti Crisma, secondo numero, se non sbaglio, intorno alle 19, appunto venerdì prossimo, in quel del
alle 20,
hai visto? Se non fatto ho detto se non sbaglio, però noi diciamo sempre alle 19, perché tanto noi facciamo sempre così, no? Diciamo sempre un'ora prima, perché a Roma arriviamo tutti un'ora dopo, e quindi si dice sempre un'ora prima, funziona così. Ti ringrazio, Gemma.
Va bene, grazie a te, Fabrizio.
Ciao, ciao.
Ciao a tutti, ciao ciao ciao.
Lascerò le scarpe, partirò, lo zaino in spalla che mi aiuterà.
E allora, visto che ci siamo, lo abbiamo appena annunciato, parlavamo di Crisma, abbiamo parlato di Bande Fam, abbiamo in collegamento una delle creatrici organizzative proprio di Bande Fam. Ciao, buongiorno.
Ciao.
Allora, come Bande Fam, quarta edizione, un festival dedicato al fumetto e all'illustrazione al femminile, che si terrà appunto da giovedì a sabato in quel di Tuba al Pigneto. Raccontaci l'idea, da dove nasce, e raccontaci soprattutto questa quarta edizione, cosa succederà nella settimana prossima, appunto, proprio lì da Tuba.
Allora, innanzitutto il festival si svolge da mercoledì 14 giugno a venerdì 16 giugno e diciamo l'idea del festival nasce un po' dalla volontà di portare i libri nello spazio pubblico, e parlo coinvolgendo il quartiere, che poi è quello che facciamo diciamo da Tuba da 10 anni. Noi siamo una libreria delle donne, un bazar erotico e un bar. E vogliamo riproporre questa cosa a partire dai fumetti, quindi anche quest'anno proveremo a far parlare dei temi che ci interessano da sempre, quindi corpi e scritture delle donne, politica e tematiche LGBTQI. Quindi questo, diciamo, quest'anno abbiamo, oltre a tutta una serie di presentazioni e incontri da Tuba con Crisma, come hai già detto prima, quindi ci sarà Gemma Vinciarelli, Emma Verde, ma ci sarà anche Lorena Canottiere, che presenterà Verdad e Crisma. Poi abbiamo Grazia La Padulla, che ci presenterà Giardino d'Inverno e che poi è in mostra a Nero Gallery. Ci saranno anche i tarocchi di Muta, che diciamo si presenteranno da Tuba e poi saranno in mostra a Uroboro. Avremo Elena Guidolin con i segni addosso. E poi partecipano anche Rita Petruccioli, Lucia Estesta, insomma abbiamo tutta una serie di appuntamenti. Ci sarà Giulia Argnani con il suo fumetto su Janis Joplin, e tanti tanti appuntamenti. Partecipa anche la Biblioteca Goffredo Mameli, dove ci sarà una mostra collettiva con dei manifesti femministi da MP5 a Rita Petruccioli. Ci saranno anche i manifesti di Non Una di Meno e poi dei collettivi di artiste argentine e statunitense. E sicuramente tante altre cose che mi sono dimenticata.
Beh, io ho addirittura sbagliato le date, quindi puoi permetterti. No, dico, io ho addirittura sbagliato le date, quindi puoi permetterti anche di che ti sfugga qualche altro appuntamento in un festival che è abbastanza denso. Quindi a me non rimane che invitare tutte e tutti a partecipare appunto da mercoledì a venerdì a Bande Femme. C'è la pagina Facebook, ci sta tutto, dove potrete andare a guardare il programma. Io ti ringrazio e niente, buona giornata e in bocca al lupo per il festival.
Grazie. Grazie, ciao.
Oh yes, sir. Il sole picchia sulle strade, non c'è più verde nei giardini, il termometro è impazzito, caldo quanto caldo, quanta sete, ya ya ya. Portaci da bere, uno shot di birra presto, portaci da bere, uno shot di birra fredda con o senza schiuma, scuro calamari sia una birra.
Una birra, please!
Oh, yes, sir. Birra!
Andiamo a dare il buongiorno anche a Rita Petruccioli. Ciao, oggi è una trasmissione tutta di corsa, Rita, quindi perdonami, ma intanto buongiorno e benvenuta qui a Tabula Rasa. Pronto? Mi senti?
Sì, eccoci. Ciao.
Oh, eccoti.
In realtà sento malissimo, lo posso dire?
Certo che lo devo dire, lo devi dire, si sente malissimo. Allora facciamo una cosa, ti provo a richiamare tra 30 secondi. Va bene?
Grazie.
Express. riproviamo a dare il benvenuto a Rita Petruccioli. Ciao.
Non si sente bene di nuovo, in realtà.
Oggi va così, allora Rita, non so che dire, io ti sento bene, tu ancora mi senti male, eh? Non mi senti. Io non so a questo punto. Ciao Rita, pronto? Niente. Nel frattempo noi ci scusiamo per qualche inconveniente tecnico, ma ora riproveremo a chiamare Rita.
Wir laufen ein in Düsseldorf City und treffen Iggy Pop und David Bowie. Trans-Europa Express. Trans-Europa Express. Europa Express. Trans Europa Express.
E al terzo tentativo le ridò il buongiorno con qualche imbarazzo a Rita Petruccioli. Ora dovresti sentirmi benissimo, credo. Ciao Rita.
Sì, buongiorno, adesso sento.
Oh, finalmente, guarda, io mi scuso, tra l'altro finora, capita avere qualche inconveniente.
È il bello della diretta.
Allora, ritorniamo qui a Tavola Rasa, ridando appunto, abbiamo come ospite Rita Petruccioli. Finora tra l'altro abbiamo parlato di cose che in qualche modo ti coinvolgono o ti hanno coinvolto, perché abbiamo parlato di Crisma, a cui tu hai partecipato nel primo numero, abbiamo parlato di Bande Fam, dove sarai ospite, e ora mi sembra anche giusto andare a presentare questo Frantumi, uscito da poco per la BAO. Tu ne hai curato il disegno, Giovanni Masi e la storia. Una storia appunto che, come dice la quarta di copertina, per guarire dalle proprie ferite bisogna capire cosa si è perso, per accettare le proprie cicatrici bisogna prima rimettere insieme tutti i pezzi. Una storia che parla di dolore e come si esce, tra virgolette, dal dolore.
Esatto, è quello di cui abbiamo deciso di parlare io e Giovanni, nel senso che Giovanni Masi aveva questa storia da raccontare molto forte e anche molto personale, perché comunque c'è molto di lui in questa storia, anche se non è autobiografica, e me l'ha proposta. Per me era la prima esperienza a fumetti, quindi avevo un po' bisogno di una storia con la quale cominciare, e mi è piaciuto addentrarmi, diciamo, nella profondità di queste emozioni che raccontava Giovanni. E in realtà raccontare il dolore non è una cosa facile, e noi abbiamo deciso di raccontarla in una maniera un po' pop, un po' avventurosa, diciamo, perché il mio stile è molto pop, e poi di fatto il libro, nonostante la tematica, è un libro d'avventura.
Un libro d'avventura, non ci avevo pensato, no, a questa definizione. No, guarda che ci stavo pensando, un libro di avventura. Io l'ho trovato anche molto onirico.
Sì, anche molto. Dato il fatto che il concept del libro si basa sul fatto che Mattia, protagonista, ha un'esperienza che potrebbe essere qualunque altra esperienza dolorosa può avere ciascuno di noi, e sta esattamente nella situazione in cui il mondo ti crolla addosso.
Il punto onirico è che noi questo mondo glielo facciamo crollare addosso effettivamente, e Mattia si trova in un mondo fatto di cose in frantumi, di cose a pezzi, e a lui stesso manca un pezzo e lo deve ritrovare, che è un po' come il dover ritrovare il bandolo della matassa su una situazione in cui tu hai perso il baricentro emozionale.
Senti, tu come ti sei trovata a disegnare e illustrare questa storia? Tu giri da parecchio, stai facendo tantissime cose, hai fatto tantissime cose, illustrazioni per bambini, illustrazioni per adulti, fai di tutto, sei una fumettista, spazi per tutti i generi possibili e immaginabili, in tutte le situazioni possibili e immaginabili. Come ti sei trovata a raccontare una storia, a illustrare una storia, appunto, come dicevi, molto introspettiva, che parte anche dall'esperienza di un'altra persona?
Allora, diciamo che ci sono due aspetti. Allora, la prima è che per me era il primo fumetto lungo, e quindi il fumetto è più recitato rispetto all'illustrazione, quindi prevede per forza un calarsi di più nei panni dei personaggi, perché li devi far muovere all'interno di uno spazio e immaginare una sequenza mobile del personaggio, e quindi è più vicina alla recitazione. E per me è stato più difficoltoso. Io mi diverto a dire che mi si è mangiato il cervello, come dire, perché è veramente impegnativo. E dall'altra parte invece c'è il discorso del rapporto con lo sceneggiatore, che non è poi così diverso dal rapporto che ho avuto con qualunque altro scrittore o scrittrice con la quale ho collaborato, nel senso che anche quando faccio libri illustrati, comunque io sono una matita al servizio dei racconti altrui. E li faccio miei, cioè vado a cercare in quello che sto leggendo, perché prima di tutto sono lettrice ovviamente, e vado a cercare in quello che sto leggendo delle emozioni che siano mie, che facciano parte del mio bagaglio di esperienze o delle persone vicine a me, per poterle poi riraccontare. In questo caso, parlando esplicitamente del dolore, è stato faticoso, molto, non è stato facile. Per esempio col protagonista del libro, con Mattia, ho messo più tempo che con gli altri personaggi ad immedesimarmi, quindi c'è stato da un momento in poi del libro mi sono resa conto che ho stabilito una connessione con lui e ho ridisegnato le prime tavole alla luce di questo, le sue espressioni, la sua gestualità, cioè la tavola che stava uguale ma cambiava lui come lo disegnavo.
Ah, ok, no, perché ci ho pensato molto leggendo. Allora, non ti farò nessun complimento, perché a te mettono in imbarazzo i complimenti, però
no, infatti non me li fai.
devo dire che il fumetto di cui stiamo parlando, quindi se ti capita dillo all'autrice, alla disegnatrice, che il fumetto di cui stiamo parlando è disegnato, a me è piaciuto moltissimo, proprio a livello visivo, i colori scelti, la composizione delle tavole, e mi piace molto il tratto di questa autrice. Parliamo in terza persona, così non ti imbarazzi,
no?
Ecco, quindi il risultato ne è venuto fuori un fumetto che, tra l'altro, un fumetto che è riuscito e che secondo me è anche molto interessante e molto curioso sulla lettura. Poi, quando si parla di questioni così, no, introspettive, come si affronta il dolore, le nostre reazioni nei confronti dei dolori, poi ci possono essere delle sfumature diverse e si può empatizzare o meno con il protagonista della storia, però, come dicevo, è tutto un gran bel, cioè è un bel lavoro, a me è piaciuto. Quindi va detto che l'autrice Rita Petruccioli dovrebbe dedicarsi più spesso ai fumetti lunghi. Detto questo, Rita, sempre così andando verso la... allora, quindi ti ritieni soddisfatta di questo esordio con un fumetto lungo?
Sì, sì, io sono soddisfatta. Cioè, ho la consapevolezza di aver dato il 100% di quello che avevo. Questo è la mia consapevolezza. So che anche Giovanni l'ha fatto, e quindi noi siamo contenti. È chiaro che lo consideriamo un esordio, cioè per Giovanni, comunque, che è un autore che viene da Bonelli e da altri tipi di produzioni, e anche per lui era la prima volta che si cimentava con un graphic novel. Per me idem, quindi nonostante abbiamo dato entrambi il 100%, noi lo consideriamo un esordio, un punto di partenza.
Allora, quando lo presenti a Roma prossimamente?
Allora, a Roma facciamo due tappe. In realtà la presentazione ufficiale è da Zufa, che è lunedì 19 alle 19.30, alle 7.30.
Quindi non lunedì questo e quell'altro ancora, giusto?
È quello dopo, okay. Esatto. Mentre invece, proprio dato il fatto che prima parlavate del Bande Fam e che io parteciperò all'interno di una tavola rotonda il venerdì 16, mi sembra.
Sì.
E in quell'occasione io comunque sono disponibile per firmacopie e insomma sono felice di chiunque vorrà venire a conoscere Frantumi anche a farsi due chiacchiere. Però la presentazione ufficiale è da Zufa lunedì 19.
Va bene, non verrò a fare il fan nerd a farmi autografare la copia. Ascolta,
non lo farò,
assolutamente. Cioè, ogni tanto lo faccio, però.
Ma fallo per altra gente.
E poi mi vergogno. Ascoltami. Senti, una domanda che facciamo a chiunque intervistiamo: l'ultima cosa che hai letto che ti è piaciuta, sia un fumetto, un romanzo, così, che consiglieresti?
Ok, allora l'ultima cosa che ho letto, proprio che è fresca di questi giorni, è Residenza Arcadia di Daniel Quesio.
Ah, com'è?
È molto bello, devo dire che è molto bello. Io sono rimasta sorpresa. Abbiamo presentato insieme i nostri libri l'altra sera a Torino e quindi io giustamente me lo sono andata a leggere e sono rimasta sorpresa. Mi aspettavo altre cose dai suoi vecchietti, invece mi hanno piacevolmente stupito. E è molto cinico anche come libro, quindi questa cosa anche.
Ah, vedi, io invece l'ho sfogliato, mi ero rimasto un po' scettico, ma io sono una persona piena di pregiudizi, di conseguenza qualsiasi mio approccio è così, e quindi non mi aveva convinto. Va bene, questo è buono a sapersi.
A me è piaciuto, altrimenti non lo so, se vuoi una ruota di scorta te ne do un altro.
No, ma di che? No, okay. Assolutamente, ma mi fido completamente e ciecamente di quello che è appunto il tuo gusto. Poi è il tuo gusto, poi magari a me altri potrebbe anche non piacere. Ti ringrazio, Rita, e quindi al prossimo tuo fumetto lungo.
Va bene, grazie.
Ciao. Oggi è una tabula rasa molto di corsa perché c'è l'altra trasmissione che incalza. Abbiamo iniziato tardi perché abbiamo ceduto buona parte del nostro orario al ciclo di trasmissioni di storia sul 77 e non solo, qui a Radio Onda Rossa, con la bellezza di andare ad ascoltare i contributi audio dell'epoca, che sono delle vere e proprie chicche. Ora tra poco andremo a sentire Roberto Grossi, l'autore del Grande Prato, edizioni Coconino. Diamo il buongiorno alle 14.24 a Roberto Grossi, lo facciamo buongiorno. Attraverso anche la voce di Iggy Pop. Ciao Roberto.
Ciao,
allora, Roberto Grossi, autore del Grande Prato, edizioni Coconino, 17,50 euro, una storia di periferia e marginalità, una storia tra le tante, una storia...
Ti sento malissimo adesso,
ecco,
scusami.
Mi senti anche tu malissimo, abbiamo un po' di problemi di microfono, magari adesso mi senti bene? Pronto?
No. Molto male, no? Molto
cioè,
male.
Ci risentiamo tra un minuto, ok?
Ok, adesso meglio.
Adesso meglio? Proviamo così? Ah no.
Raw power got a healing hand. Raw power can destroy man.
Ridiamo il buongiorno a Roberto Grossi e riproviamo quindi il collegamento con il nostro ultimo ospite. Ciao Roberto.
Buongiorno.
Ora mi senti bene?
Sì, sì.
Perfetto. Io tra l'altro mi chiedo scusa a chi ci sta ascoltando, ma c'è qualche problema tra un microfono o un mixer, oppure appunto un po' anche la fretta di questa trasmissione di corsa. Stavamo dicendo appunto Il Grande Prato, edizioni Coconino, Coconino Fandango, 17,50 €, una storia di periferia, una storia di marginalità che ha per protagonisti due bambini siamesi in una periferia metropolitana qualsiasi di una grande città. Vivono insieme a uno zio alcolizzato nel bordo del fiume, a ridosso proprio di questo quartiere. Una storia tra le tante storie di quelle che accadono o possono accadere tranquillamente, visto che noi viviamo in una città dove lì addensamenti di baracche sono parecchi.
Sì, esatto, diciamo, il libro è una sorta di favola nera, diciamo, quindi per questo ha questo aspetto, diciamo, di universalità. Insomma, non volevo che fosse riconoscibile alcuna città in particolare, volevo che chiunque potesse ritrovarci degli spazi che gli sono vicini in qualche modo. Comunque la storia parla sì di questi due gemelli che sono siamesi di soprannome, diciamo, non sono siamesi nel senso che sono incollati, ma siccome sono perfettamente identici la gente non li distingue, li soprannomina in questo modo, gli siamesi. E la storia è fondamentalmente la storia di un ingresso nell'età adulta, anche se per loro avviene purtroppo molto presto, insomma, perché sono piccolini i due gemelli. Ed è anche una storia sulla città, sugli spazi della periferia, insomma. Io me ne occupo da parecchio tempo, soprattutto anche sia nella vita che nei disegni e nelle storie che ho precedentemente fatto, e senza accorgermene ci ho messo tante di queste cose che mi porto dietro da anni, insomma. Una per tutte, una specie di derivazione che facemmo tanti anni fa con Valerio Bindi, quando uscirono il libro di Achim Bey, Le Taz, le zone temporaneamente autonome. Noi ci inventammo delle piccole storie che chiamammo una serie Le Zone Temporaneamente Mutanti, cioè degli spazi che invece che essere necessariamente liberati come le Taz, erano invece degli spazi che venivano modificati da un uso che poteva essere distorto, assurdo, reale, anche irreale, ma fondamentalmente che ha a che fare con la modificazione di quello che sono l'ordine costituito di un posto, come ce lo immaginiamo, insomma. Quindi un prato dove improvvisamente viene abitato da baracche lungo un fiume, ecco che diventa una zona mutante, insomma, come una pista ciclabile che viene usata invece da questi squatter, da questi abitanti, per spostarsi e non essere visti dal resto della città, per esempio.
Tu c'hai una storia, appunto, non arrivi oggi al fumetto, quindi, perché un pochettino sono andata un po' a fare un po' di ricerca dietro la quello che è appunto il tuo
passato.
Hai un passato, hai anche attraversato il crack, che tra l'altro tra un paio di settimane avrà inizio in quel del forte Prestino. Però, se non sbaglio, la tua prima storia così lunga, ecco, mettiamola così.
Così lunga. Sì, prima ho fatto una serie di storie brevi, collaborazioni a libri collettivi, ho lavorato per quotidiani settimanali, poi ho fatto un libro, per un po' ho smesso di disegnare, poi non sono riuscito a stare senza disegnare e quindi mi sono rimesso appunto a fare illustratore e ho scritto questo primo libro, che però erano tre racconti, non era una graphic novel lunga come si intende adesso. Tre racconti con un filo comune, e questo libro si chiama Tre Boschi, che è un'autoproduzione che ancora è disponibile in qualche piccolo circuito, però, insomma, si trova anche nella capitale soprattutto. però non ero mai andato oltre le 50 pagine di storia, ecco.
Queste sono 210, quindi, appunto, da un
210 con i fogli bianchi, dico sempre, quindi fanno parte del ritmo, però sono più facili da fare.
Ma quante sono? 200 disegnate?
Comunque, sì, poco meno.
Comunque è un, appunto, è una storia abbastanza, sì, comunque, una storia densa, una storia lunga, come dicevo, una storia, tra l'altro, una storia di metropoli, cioè, e di marginalità, di margini e di marginalità, come dicevo, perché poi ci sono, no, altri protagonisti, c'è ci sono i ragazzetti di periferia, c'è il campo rom che sarà protagonista di un punto focale, e della violenza che della violenza subita, che, appunto, sembra non è altro che le cronache quotidiane. Basti pensare a quello che è successo qualche giorno fa a Torino, dove, tra virgolette, i cittadini esasperati hanno assaltato con le fiaccole il campo rom di zona. Quindi non è altro che il quotidiano narrato attraverso la fiction, ma è sempre il quotidiano.
Esatto, diciamo, per non essere proprio didascalico, perché purtroppo queste notizie le leggiamo, appunto, tutti i giorni, anzi tutti i miei riferimenti, poi, siccome ho cominciato a scrivere qualche annetto fa, erano pure altri, ma purtroppo la cronaca non ha smesso di fornirne nuovi, insomma. Però ho cercato di fare un'operazione, insomma, siccome la storia è raccontata da due bambini che non hanno giornali, non hanno TV, come mi ha fatto notare anche qualcuno, non hanno nemmeno gli smartphone, in effetti non ci avevo neanche pensato. Loro percepiscono il mondo da frammenti di storia, quindi anche il lettore legge degli avvenimenti che non si vede neanche mai bene chi li compie e come si compiono. Ognuno deve fare poi un piccolo sforzo per fare questo 2+2 e capire cos'è successo, anche se, diciamo, appunto, basta aprire un giornale e si capisce cosa è successo, insomma. Solo che loro, essendo piccoli, appunto, percepiscono il mondo da dei frammenti, lo decifrano da dei frammenti di storia.
Senti, ma lo presenterai prossimamente a Roma? So che c'è una presentazione in preparazione, poi magari l'andremo ad annunciare nella prossima trasmissione, ma hai altre date? Passerai a Crack, ad esempio?
Non mi è ancora chiaro questo, non lo so, perché sì, devo parlarne sia con la casa editrice, sia stiamo cercando di organizzarle, insomma. A me sarebbe piaciuto presentarlo per la prima volta, appunto, in un grande prato, in uno di quei posti scampati per miracolo all'urbanizzazione o per caso.
Magari con un fiume vicino.
Esatto, un piccolo fiume.
Ascoltami, un'altra cosa che mi ha incuriosito così, perché non è la prima volta che la sento dire, no? Mentre andiamo verso la conclusione, hai detto, per un po' avevo smesso di disegnare, ma poi non riuscivo a stare senza disegnare. Non sei il primo autore o autrice che sento fare discorsi del genere, quindi c'è proprio un legame così forte tra voi fumettisti e il fumetto, presumo.
Sì, diciamo che purtroppo ti vengono sempre stimoli, cose, idee, anche se dici adesso basta. Avevo smesso di disegnare, a un certo punto ho detto finisco gli studi e la smetto di perdere tempo, perché all'epoca era la fine dei 90 e inizio 2000. Le riviste stavano chiudendo tutte come castelli di carta, e era difficile anche ottenere un minimo di rientro economico. Quindi per un po' ho preso, mi sono laureato e ho finito questo aspetto. Però mentre stavi senza disegnare, ti ritornano mille idee. Per un po' ho anche dipinto, appunto, quindi, e scrivevo poi ogni tanto qualche cosetta, qualche idea che mi veniva, e me la sono appuntata, e forse tutte queste cose partono anche da così lontano, insomma. Fare una grande storia ambientata nella periferia ci pensavo, sì, da parecchio, insomma, proprio tanto tempo.
E sei contento del risultato finale?
E guarda, è stato veramente una fatica chiuderla per vari motivi, perché in primis perché è stato difficile, appunto, perché ho cambiato ogni libro che faccio, non so perché, ma cambio sempre quasi tutto quello che facevo prima, quindi mi metto nei casini da solo, pur essendo poi magari raccontando sempre le stesse cose. E quindi ho faticato un po' in questo. Poi, non contento di questo, sono diventato anche padre mentre mentre scrivevo un libro su gemelli, mi sono nati due gemelli, quindi la cosa si è complicata anche parecchio. Adesso che l'ho finito, diciamo, ho faticato talmente tanto che non lo sto guardando, però mi sa che è venuto bene, ecco.
Sì, confermo.
Per come ero preoccupato mentre lo facevo, che mi sembrava di non quagliare mai, adesso forse è venuto bene, perché poi sono tutti contenti, insomma, a meno che di non vivere nel Truman Show, insomma, mi stanno prendendo tutti in giro, non lo so.
Senti, l'ultima domanda e poi chiudiamo, che qui oggi, ho detto, oggi la trasmissione nel Maratoneta, dovevo recuperare il ritardo precedente, quindi cosa hai letto ultimamente che ti è piaciuto particolarmente? Non per forza a fumetti, assolutamente, dicevo proprio in generale, romanzi, fumetti, saggi, però se c'è una cosa che ti piacerebbe consigliare, che hai letto, hai detto ammazza, bella questa.
Adesso ultimamente proprio mi sono preso, quando è uscito Il Grande Prato, ho preso a Napoli, che usciva anche nella stessa coincidenza, L'uomo senza qualità di Yoshiharu Tsuke, che ha pubblicato Canicola.
Sì, l'ho preso anch'io, lo devo ancora leggere.
Quello però mi ha veramente colpito, insomma, veramente molto bello.
Ah, vedi?
È veramente un gran fumetto, insomma.
Ecco che me leggo domani al mare, grazie.
veramente bello, insomma, sì. Inquietante, anche sì, una storia che non ti aspetti tanto, insomma, se non sei molto avvezzo al mondo del manga come altri specialisti.
No, guarda, mi ha dato una bella dritta, perché a futto ce l'ho
molto,
a casa, l'ho
molto,
preso.
Molto bello.
L'ho preso qualche settimana fa, io poi accumulo, no? C'ho sto vizio.
Infatti è complicato, pure io.
Accumulo.
Poi non leggo.
Magari mi scordo pure di averci le cose. Vabbè. Ti ringrazio Roberto, un abbraccio e niente,
grazie
a presto,
voi.
Poi quando sarà la pronta.
Ci vediamo.
Sì,
alla per un grande prato.
Benissimo. Ciao, grazie.
Ciao.
87.9 non c'è mai pubblicità.
E alle 14.38 siamo riusciti a recuperare 10 minuti sul ritardo iniziale, quindi io vado a chiudere. Mi dispiace, perché volevo chiamare anche il mio socio, che si trova in una splendida cornice in quel di Palermo. Lui sta viaggiando in queste settimane tra vari festival letterali, io lo invidio parecchio. A lui vado a mandare un abbraccio, perché si era anche preparato per la trasmissione di oggi, ma spero di averlo, spero che tra un paio di settimane riusciamo a ricomporre la coppia proprio qui dagli studi di Radio Onda Rossa 87.9. Ciao e grazie.
Venerdì 16 giugno.